Che compito arduo oggi, amici, parlare delle beatitudini. Dice, ma come? È un tema così bello. Ma voi sapete che su questo argomento ci sono biblioteche intere, eh? Biblioteche, volumi, volumi di tutti i secoli. Perché? Ma perché le beatitudini, argomento tanto difficile, è il cuore pulsante del cristianesimo. Gli interventi al cuore sono tutti molto delicati. Le beatitudini sono state chiamate la Magna Carta del cristianesimo, il fondamento di tutta l'impalcatura cristiana data da Gesù Cristo. Sono state chiamate le beatitudini il documento di identità della persona che ha fede. Sono state chiamate l'ideale programmatico di ogni cristiano che mira alla santità. Sì, voi capite che essendo così elevate nel discorso della montagna, ma in Palestina non ci sono montagne, tranne quelle che dividono la Siria da Israele. Si chiama della montagna perché Gesù ha fatto questi discorsi, non è un solo discorso, sono state raccolte queste omelie di Gesù Cristo, questi insegnamenti, in vari momenti, le hanno raccolte gli evangelisti, sono la spina dorsale del cristianesimo. Amici, se togliamo queste pagine, andiamo a farci tutti benedire, non c'è più il cristianesimo, queste pagine, due paginette che sono l'ossatura, la spina dorsale della montagna, perché rappresenta la montagna del cristianesimo, la vetta più alta, gli insegnamenti più difficili, ecco perché il cuore che pulsa del cristianesimo. Vedete, sono otto le beatitudini, io ci ho celebrato anche la messa lì, dove Cristo ha moltiplicato per ben due volte i pane e i pesci. Otto beatitudini che potremmo dire otto ricette di felicità. Potremmo tradurre questo brano, vuoi essere felice, realizzarti, vivi questa pagina. Otto beati, l'avete sentite, no? Beati poveri, miti, puri, tutti otto. Parlare di tutti e otto è impossibile, ma io voglio oggi focalizzare due di queste beatitudini. Beati i miti di cuore, avranno la terra per eredità. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Mi sono fermato su queste due, perché sono le due beatitudini che mi colpiscono sempre in profondità e mi pongono grossi problemi di coscienza, i miti. Gesù ha detto: imparate da me che sono mite ed umile di cuore. La mitezza è il contrario di violenza. Pensate, San Francesco di Sales era un fumino, fumone, scrive che per togliere questo vizio capitale dell'ira ci ha impiegato una vita. Beato lui. Quante vite dovremmo vivere per essere santi? Se non altro 700 anni minimo, chiaro? Tanto sono così radicati i vizi dentro di noi come sono difficili le virtù opposte. Beati i miti, i pacifici, i mansueti, gli umili, i poveri. Sono quelli che nella Bibbia sono chiamati proprio i più forti, perché per essere miti occorre fortezza, amici. La mitezza non è qualcosa di facile, è molto difficile. Resistere alla violenza è molto difficile. Resistere all'urto della rabbia è difficile. Gesù ci si pone come modello. Io sono mite ed umile di cuore, imparate da me. Gesù è il prototipo. Mitezza e mansuetudine indicano, oltre che un atteggiamento interiore del cuore, anche un atteggiamento preciso nei confronti della forza e della violenza. Guardate che Gesù ha avuto a che fare anche all'interno dei dodici. Simone lo Zelota, uno dei discepoli, era un guerrigliero. Questi romani, spazziamoli via. Gesù non ha aderito a questo progetto, lo ha rimproverato. Quante volte Gesù lo hanno invocato come guerrigliero capace di sconfiggere i romani e distruggere il potere politico e economico di Roma sulla Palestina. Gesù è rifuggito. Quante volte, dice il Vangelo, l'hanno cercato per farlo re. Gesù deve essere affascinante, Gesù se n'è andato in disparte. Non ha voluto essere così considerato, né un re, né un guerrigliero, né un capo, uno che comanda. No. Gesù si è sempre opposto alla violenza. Vi ricordate, anche nell'Orto degli Olivi, quando Pietro sfoderò la spada e fece la bistecca d'orecchio. Rimetti la spada nel fodero. Chi di spada ferisce, di spada muore. Gesù ha opposto alla violenza il martirio, la testimonianza. Ma quante volte ci ha detto Gesù? Se uno ti colpisce sulla guancia destra, col mal rovescio, non rispondere alla violenza. Quindi Gesù ha condannato anche la reazione alla violenza, ma ha condannato anche il violento che dà lo schiaffo. Gesù sempre si è distinto come un uomo di mite, mansueto, pacifico. Gesù si è opposto in tutte le forme alla violenza. Si è ad esempio rifiutato. E voi mi dite, ma questo è un modo sbagliato. C'è un proverbio perugino che dice, chi si fa pecora, il lupo se lo magna, se la magna. Sì, è vero. Qualcuno dice, sì, con queste storielle della pace, della mitezza, il mondo non si cambia, ci vuole la violenza. Io ricordo, eravamo negli anni 70, un mio collega, Camillo Torres, giù, si opponeva a Che Guevara, era il tempo di Cire, di Fidel Castro. Io ricordo che il cardinale di Recife, Elder Camara, scrisse queste cose, io ho tutti i suoi scritti, l'ho vissuto in pieno, questi momenti di faticoso dolore, di lotta alla tirannia. Ma voi ci pensate che il Sud America è il bacino più grande del cristianesimo ed è il bacino più grande dei dittatori e delle ingiustizie? Spiegatevelo. Ma come? C'è la maggioranza dei cristiani, è il luogo dove si perpetra ogni giorno l'ingiustizia più violenta. Come si spiega? Non è, amici, la resistenza passiva, è la mancanza d'amore. Le cose non cambiano, non perché c'è troppo amore, ma perché c'è poco amore. Perché i cristiani non sono conigli, sono forti, sono dei guerriglieri, ma non con le armi in pugno. Il mio collega Camillo Torres prese il mitra e andò sulle montagne della Bolivia. Capito? Diceva Camara, io mai prenderò un mitra per uccidere un mio fratello. Preferisco essere ucciso piuttosto che uccidere. Che Guevara l'ha pensata in un modo diverso. Elder Camara l'ha pensato in un modo pacifico. Perché la forza della giustizia, della verità, dell'amore è tale che sconvolge le ingiustizie, le dittature. Ma quando c'è l'amore nel cuore, quando si è veramente forti di questa verità. Perché i pacifici non sono dei deboli, sono dei forti che combattono per la giustizia. La Chiesa è colpevole, è stata colpevole nei secoli di essere veramente l'oppio dei popoli, veramente, soprattutto nell'Ottocento. Ci volle il Vescovo di Perugia, Gioacchino Pecci, Leone XIII, quando emanò la Rerum Novarum a rimettere le cose a posto. In quei tempi là la Chiesa covava davanti alle ingiustizie dei prepotenti. Venne il Papa di Perugia a rimettere a posto le cose. Con che forza, con che amore. Viva Gioacchino, Grande, grande uomo, grande papa, grande letterato, grande vescovo, che ha cavalcato le nostre strade di Perugia, anche di qui è stato, c'erano i campi e basta però. Amici, vedete, noi dobbiamo fare un mondo altro, diverso. Diceva Bonhoeffer, noi siamo chiamati non a pensare solamente a un altro mondo, di là, dimenticando le cose di qua giù. Noi dobbiamo combattere per la verità in questo mondo, creando un altro un mondo altro qui sulla terra, nelle teste dell'altro mondo. Amici, vedete come sono importanti queste beatitudini. La mitezza non è rassegnazione, la mitezza è la forza della verità che esplode. La mansuetudine non è covare davanti alle urgenze del mondo, è prendere in mano le situazioni con la forza del Vangelo e cambiarle. Vedete, Gesù non ha inteso spegnere ogni risentimento giusto dell'uomo, né renderlo inerte di fronte all'ingiustizia. Non ha voluto coprire le storture e lasciare in ultima analisi i poveri e i deboli in balia dei potenti. Cristo ha preso anche la frusta nel Tempio, Ha detto anche: io non sono venuto per portare la pace, ma per portare la guerra. Ma non la guerra delle armi, la guerra della verità. Questo Cristo, che non è una figura ambigua, una botta al cerchio e una alla botte, è una figura limpida, è un uomo mite ma risoluto, è un uomo pacifico ma determinato, è un uomo che vuole la giustizia attraverso l'amore. Diceva uno scrittore, André Gide, diceva che il mondo non sarà salvato che dai ribelli e che i ribelli sono il sale della terra. Ha ragione. Certo che ha ragione, anche se non è cristiano. Ma io voglio sapere perché ha ragione, per come si interpretano queste parole. Tutto sta a sapere contro che cosa ci si debba ribellare e per che cosa si debba diventare ribelli, se per amore o per odio, o peggio ancora per orgoglio. L'amore di Cristo non è contro qualcuno, la forza del Signore, la violenza di Cristo non è contro qualcuno, è per qualcuno. Cristo non lotta contro le persone, ma contro le idee, contro le ideologie sbagliate. Allora vedete, occorre ribellarsi, certo, alle ingiustizie, ma come? Non con la forza e con la violenza. Scusate, ma per i poveri, io penso che Gesù Cristo, col suo Vangelo, ha fatto più di tutte le rivoluzioni del mondo. Perché se voi leggete la storia, ad ogni rivoluzione ne è successa un'altra, ad ogni ingiustizia se ne è fatta un'altra. Anche in Italia, guardatevi intorno, no? Amici, se per orgoglio, per odio, per rancore, per il potere, tutte queste motivazioni sono tutte sbagliate, non creano situazioni di giustizia. Tu hai lottato contro qualcuno, o magari contro qualche idea, ma per il tuo egoismo. E queste rivoluzioni non cambiano l'uomo. Amici, ciò che cambia l'uomo è la verità. È la giustizia, l'amore alla verità e l'amore alla giustizia. Queste sono le armi di cui Cristo si fa scudo contro le ingiustizie. Ma questo mondo lo possiamo cambiare? Quante volte invochiamo il cambiamento delle strutture? Guardate l'Italia, com'è ridotta. Ma non sentite? L'Italia, questa grande patria, questa grande nazione, noi non siamo figli di povera gente, noi siamo figli di santi, di poeti, di artisti, siamo il paese più meraviglioso del mondo. Tutta l'arte del mondo, l'85%, sta da noi. La cucina più grande del mondo sta in Italia, le bellezze naturali del mondo concentrate in Italia, sono qui, non sono in America. Come siamo ridotti. Abbiamo una ricchezza immensa e siamo degli affamati, siamo dei poveracci, ma non guardate come ci considerano, contiamo come il 4-3-7 e chi sa giocare a carte, non contiamo niente, chiaro, amici, ma perché non contiamo? Perché non siamo credibili, noi non siamo un popolo, siamo una massa di gente, di egoisti, di individualisti, non siamo un popolo. Siamo giovani, ma quando cresciamo? Tocca crescere. se rimaniamo sempre bambini non cresciamo mai, eh? Ma questo cambiamento, amici, è possibile? Ho trovato una pagina di Michel Quast, uno dei grandi uomini degli anni 80-70, un uomo che ha scritto pagine bellissime per tutti, di alta cultura, no? Michel Quast. Dice, nella notte gli uomini del mondo moderno cercano un salvatore. Oggi tutti sentiamo l'angoscia di una situazione difficile e tutti auspichiamo un uomo nuovo e un mondo nuovo. Alcuni dicono che questo uomo nuovo spunterà al vertice di un progresso naturale. Le cose si evolvono e l'uomo migliora. Altri sono persuasi che questo mondo nuovo e uomo nuovo apparirà quando sarà liberato da tutte le alienazioni che ostacolano ora il progresso. Altri credono che sboccerà come frutto di una nuova società quando la struttura sociale, politica, economica sarà rovesciata. Altri oggi si inquietano nel non vederlo nascere, perché dicono la tecnica, la scienza si sviluppano in un modo prodigioso, ma l'uomo resta immutato. Questa pagina scritta negli anni 70, pensate, quando non c'era, c'era appena la televisione, dell'anno 54, no? Ma non c'erano i telefonini, non c'era internet. Ma sentite che profeti. L'uomo si evolve, tutto si evolve, ma l'uomo rimane sempre in quel modo. Com'è? Non è la scienza o la tecnica. E dice, il pericolo più grosso di queste evoluzioni o di queste ideologie è questo, che l'uomo, invece di giungere ad essere di più, aspiri avidamente a possedere sempre di più. Vi ricordate, no? Il famoso libro di Erich Fromm, Essere o Avere. Chi non l'ha letto? Erano i tempi ruggenti degli anni 70-80. Era il mio pasto quotidiano quando insegnavo. Essere o avere. Amici, l'uomo di oggi, ma non vedete, ha perso la dignità dell'essere per poter possedere che cosa? La ricchezza. Oggi la gente parla solo di soldi. Tutto in funzione di soldi. Ma guardate intorno, leggete, sentite. È l'unico pseudovalore che esiste, è la base di tutto, solo ciò si pensa, i soldi, il potere, e con il potere i soldi e tutto il resto, la corruzione che noi vediamo dilagare, no? Amici, oggi noi vediamo che in tutte le latitudini, è molto facile oggi tramite la televisione, i computer, no? Vedere come le cose cambiano, come, ma l'uomo resta tale quale. Allora noi ci chiediamo, no? Ma può l'uomo migliorare? Può diventare un valore morale? Cosa occorre per poterlo salvare? L'uomo, a mano che si arricchisce, sembra essere più vuoto e più minacciato. Bello. Amici, taluni oggi invocano una rivoluzione permanente del cuore. Guardate che le strutture non si cambiano se non si cambiano le persone, se non si cambia il cuore. Le leggi le fanno gli uomini. Noi auspichiamo la giustizia, ma quale giustizia se l'uomo è ingiusto? Se l'uomo non si converte alla verità, alla giustizia, all'amore, alla solidarietà, all'ascolto, a questi valori fondamentali della convivenza, ma che volete che le cose cambino? Non cambiano! Cambia le leggi, ma sempre peggiori! E allora quest'uomo ha bisogno di una rivoluzione permanente del cuore, che nessuna rivoluzione potrà mai sostituire. Uomini di ascolto e attenti del pensiero e dell'azione si chiedono a chi ci possiamo rivolgere per poter cambiare. Amici, non faccio il cicero pro domo mea, ma la verità è questa. Sotto il cielo non ci sono salvatori. Vi ricordate quando fu eletto Obama, il primo presidente nero? Pensavamo che fosse il salvatore. Guarda che ha finito il suo mandato, 8 anni, calasciato. Guardate che ha lasciato nel mondo. Guardatevi intorno. La morte, il terrore, il deserto, la strage, le rivoluzioni, paesi sconvolti. Ma non era il salvatore del mondo Obama? Non ha salvato nessuno. Non ha salvato nessuno. Quante volte invochiamo gli uomini forti? Amici, ma gli uomini forti, se sono disonesti, producono danni maggiori, Occorre la rivoluzione del cuore, ed ecco le beatitudini. Beati puri di cuore, beati mansueti, beati miti. Gesù ha detto, beati coloro che amano la pace. Ah, qui c'è da morire. Noi siamo la culla del pacifismo. Perugia parte la marcia per Assisi. Amici, ci sono i pacifici, i pacifisti e i pacifinti. I pacifisti sono quelli sempre pronti a montare sul carro del vincitore per una parte, trascurando la giustizia. I pacifisti. Ci sono i pacifinti, quelli che fanno finta per i loro interessi. Poi ci sono i pacificatori, quelli veri, che fanno veramente la pace degli uni e degli altri. Ma chi sono costoro? Guardateli in faccia. Guardateli in faccia. Amici, non sono pacificatori coloro che non hanno la pace. Ma che vuoi che quello che tutto il giorno sta a lottare per il condominio dell'ingiustizia faccia marciare la pace per fare la pace dei popoli? Ma sta da perdere tempo, ragazzi. Ma la pace è la proiezione delle coscienze nello schermo del mondo. Ma se tu nel tuo condominio sei un uomo violento e ingiusto, ma che fai la marcia della pace? Che c'hai a fare, Assisi? Come puoi tu far la pace dei popoli quando non fai la pace della tua famiglia e del tuo condominio? Sono tutte illusioni queste, amici. Eppure è così. Pacifisti pronti a salire sul carro del vincitore per una parte o per l'altra, secondo le convenienze. I pacifinti, quelli che fanno finta, fanno i loro interessi. E i veri pacificatori sono quelli che sono profondamente cristiani, che vivono le beatitudini, che hanno la pace nel cuore e la trasferiscono possibilmente anche negli altri. Amici, vorrei concludere proprio. No? Io sono convinto, guardate, che gli uomini d'oggi, nella loro inquietudine, cercano un salvatore che non conoscono. Io sono convinto che gli uomini d'oggi, senza saperlo, cercano il Cristo vivo, il Cristo salvatore. Lui ha detto, Gesù, questo Gesù è la pietra che gli uomini hanno scartato nel costruire. Questa pietra è diventata la pietra dell'angolo, la forza della costruzione. Non c'è salvezza in alcun altro, né sotto il cielo, né alcun altro nome dato agli uomini in cui possiamo salvarsi. Io penso che questo momento di grande confusione, di grandi aspirazioni, di grandi mutamenti, momenti noi sentiamo che questo mondo deve finire, ma non il mondo non finisce, il mondo è giovane ancora. Ma questo mondo così strutturato nel maligno e dal maligno deve finire. Come? È l'ora di Cristo, dice, secondo me. È l'ora di Gesù. E noi dobbiamo rivelarlo, il vero Cristo. Uomo Dio, vivo e trionfante. E non dobbiamo pubblicare la sua caricatura e il suo cadavere. Perché Cristo è risorto. I nostri contemporanei non lo scopriranno in tutta la sua abbagliante verità finché noi, i cristiani, non l'abbiamo autenticamente incontrato. Beati i miti perché avranno la terra in eredità. Quale? Non la terra, terra promessa, non la terra di Dio. Beati i pacifici che troveranno il Signore dalla loro parte. Buona domenica.